Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Al termine di questa prima settimana di Avvento chiediamo ancora al Signore questa grazia di elevare, come abbiamo cantato, la nostra anima all'avvento del Signore, di camminare nella luce della promessa di Dio e del ritorno di Gesù. Oggi, ricordando anche Sant'Ambrogio, ci uniamo in particolare alla Chiesa di Milano.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, capitolo 16, dal versetto 1 al 12. Riguardo poi alla colletta in favore dei santi, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi mette da parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò. Quando arriverò, quelli che avete scelto li manderò io con una mia lettera per portare il dono della vostra generosità a Gerusalemme. E se converrà che vada anch'io, essi verranno con me. Verrò da voi dopo aver attraversato la Macedonia, perché la Macedonia intendo solo attraversarla. Ma forse mi fermerò da voi o anche passerò l'inverno, perché prepariate il necessario per dove andrò. Non voglio infatti vedervi solo di passaggio, ma spero di trascorrere un po' di tempo con voi, se il Signore lo permetterà. Mi fermerò tuttavia a Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande, propizia, e gli avversari sono molti. Se verrà Timoteo, fate che non si trovi in soggezione presso di voi. Anche lui, infatti, lavora, come me, per l'opera del Signore. Nessuno dunque gli manchi di rispetto. Al contrario, congedatelo in pace, perché ritorni presso di me, e io lo aspetto con i fratelli. Riguardo al fratello Apollo, l'ho pregato vivamente di venire con voi con i fratelli, ma non ha voluto assolutamente saperne di partire ora. Verrà tuttavia quando ne avrà l'occasione. Parola di Dio.
Siamo alla conclusione della prima lettera ai Corinzi. Riassumiamo il percorso del capitolo quindicesimo, che è il vertice, si può dire, della lettera, che comincia con la croce, la follia della croce, la croce di Gesù, e termina con la risurrezione. Allora, nel capitolo quindici abbiamo visto i primi 11 versetti. Paolo espone, ricorda, propriamente si deve dire, io credo, Paolo ricorda l'importanza, il posto importante che ha l'annuncio della risurrezione di Gesù all'interno del Vangelo. Ricorda il Vangelo, ma soprattutto insiste con le apparizioni sull'importanza che la risurrezione di Gesù ha all'interno dell'annuncio del Vangelo, dell'Evangelo cristiano, della fede. Poi, nei versetti dal 12 al 19 mostra che questo annuncio perderebbe ogni valore se non fosse compreso all'interno della fede di Israele nella risurrezione dei morti. E questa è l'argomentazione di Paolo. Se non c'è la risurrezione dei morti, non è risorto neanche Cristo. Quindi vuole mostrare, non semplicemente che Cristo è risorto, perché quello lo sanno già, ma vuole mostrare che se uno nega la risurrezione dei morti, che è la fede del popolo di Dio, distrugge il significato dell'annuncio della risurrezione di Gesù. Poi, nei versetti dal 20 al 28, Paolo espone, fa vedere la coerenza dell'annuncio della risurrezione di Gesù con il disegno di Dio che consiste nella risurrezione dei morti. Qui, punto chiave, è che Gesù è risorto come primizia di tutti coloro che sono morti, primizia. Questo è il significato, è la coerenza, è la comprensione dell'atto che Dio ha compiuto risuscitando Gesù all'interno del disegno di Dio, che è la risurrezione di tutti i morti. Perciò Paolo insiste sul fatto che Gesù è la primizia. E qui c'è tutto il quadro escatologico che Paolo riassume. Ecco, dopo aver fatto questo e aver anche aggiunto qualche altra osservazione nei versetti 29, 33 e 34, ecco, dal versetto 35 fino alla fine, fino al 49 possiamo anche dire, Paolo affronta il problema che quasi sicuramente è all'origine della negazione della risurrezione dei morti, cioè della risurrezione dei corpi, perché quando Paolo dice risurrezione dei morti intende risurrezione dei corpi, come la fede di Israele, e perciò a questo punto emerge probabilmente la radice che ha portato qualcuno a dire che non c'è la risurrezione dei morti, cioè dei corpi. Vediamo, si vede molto bene al verseto 35. Qualcuno chiederà, ma con quale corpo? Non è plausibile, non è rappresentabile una specie di rianimazione dei corpi, eccetera. Quindi pare che questo sia il punto che ha originato tutto. Paolo, come vediamo, procede per gradi e a questo punto affronta l'obiezione di fondo, e non dobbiamo adesso ripercorrere questi versetti molto, molto interessanti, molto belli, anche difficili, dove Paolo stabilisce una continuità fra questa vita terrena e la vita della risurrezione, e anche una discontinuità, che sarà una nuova creazione. Non è la riedizione migliorata di questa esistenza. E perciò risurrezione dei corpi non può essere rappresentata come una specie di rianimazione di questa, della condizione in cui viviamo, sia pure migliorata, perché allora è chiaro che a questo punto avrebbero ragione a porre questo problema. Come si può pensare la risurrezione dei morti? Non esiste questo tipo di risurrezione dei morti. Si deve reinterpretare in un altro senso, eventualmente. E quindi qui abbiamo un testo molto bello e che si conclude, come vedete, nell'argomentazione finale: se c'è un corpo, versetto 44, se c'è un corpo psichico, un corpo animale, animato dall'anima, c'è anche un corpo spirituale, corpo animato dallo Spirito di Dio. Ecco, questo è il seguito. Paolo mostra che c'è questo corpo spirituale e che è il corpo finale. Ecco, poi ci sono gli ultimi versetti, dal versetto 50 al 57, in cui Paolo rivela il mistero. Ogni tanto Paolo c'ha qualche mistero, non molti, ma non è l'unico, che vuol dire un'illuminazione che non poteva essere immediatamente dedotta dalle scritture e che pure è coerente, una cosa in più che lui ha ricevuto. E qui il mistero è che, e la chiave di tutto è che saremo tutti trasformati. Senza una trasformazione del nostro corpo non possiamo ereditare il regno di Dio. Questo è il punto, mi pare, qui. Non tutti moriremo, perché Paolo si rappresenta che ci sono, quando il Cristo tornerà, e lui se lo aspetta addirittura nell'arco della sua vita, non lo sa, ma eventualmente se lo aspetta nell'arco della sua vita, non tutti moriremo, ma tutti, comunque, questo è il punto, saremo cambiati, trasformati. Mi pare che questo sia tutto il capitolo 15, senza dimenticare il versetto 58, che è la conclusione, cioè l'applicazione alla nostra vita di oggi, dei credenti in Gesù che camminano qui, il valore dell'affermazione che c'è la risurrezione dei morti, perché questo rende vero, dà valore a tutta la fatica nella sequela del Signore. Nulla andrà perduto, nessuna cosa, altrimenti sarebbe vano. Invece ogni fatica, lui parla della fatica qui, che noi possiamo intendere sofferenze, eccetera, nella sequela del Signore, non è vana nell'opera del Signore. Ecco, io credo di aver riassunto così, e dobbiamo oggi però voltare pagina. Paolo conclude la lettera a questo punto, affrontando anche qualche altra istruzione, una delle quali riguarda una cosa a cui Paolo ha tenuto moltissimo e che è presente anche in altre lettere. Nella seconda lettera ai Corinzi ci torna a lungo, nella lettera ai Romani, troviamo addirittura negli Atti degli Apostoli, nella ricostruzione di Luca, cioè la colletta.
A una prima lettura quest'ultimo capitolo sembra pieno soprattutto di cose pratiche, istruzioni pratiche, ma a forza di leggerlo, più che delle cose particolari, possono emergere le qualità di Paolo e il suo rapporto con la comunità, almeno questo mi è parso, e cioè per esempio delle qualità che noi potremmo imitare, ecco, che ci potrebbero servire da modello. Intanto la disponibilità, ecco, non solo nei confronti dei fratelli di Gerusalemme, per i quali ha un grande rispetto e per i quali appunto promuove queste cose che lo portano, come dire, a occuparsi appunto di cose pratiche, la sua disponibilità a muoversi egli stesso se ce ne fosse bisogno per portare l'offerta. E quello che secondo me può servire di esempio mi sembra anche proprio l'atteggiamento positivo che ha nei confronti di tutti, cioè sono tante le persone che lui consiglia di imitare, ammirare, trattare bene, da Timoteo a Stefanas, cioè sembra quasi che lui, Paolo, veda solo il buono delle persone e apra bocca, cioè scriva in questo caso, proprio per spendere parole buone sulle persone. E anche nell'atteggiamento di Alessandro, Apollo, che era sicuramente riottoso e non obbediente e non disponibile, lui fa intravedere una possibilità di cambiamento, perché dice verrà tuttavia, quindi non lo esclude, ecco, dal numero di persone da elogiare. Hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro, dice al versetto 18. Ecco, mi sembra questo un pochino il suggello, ecco, di questo atteggiamento. La visita delle persone, la visita dei fratelli, della comunità, allieterà il nostro spirito. Noi lo speriamo.
In questo capitolo della prima ai Corinti c'è tutto il sapore, il profumo della vita cristiana della Chiesa primitiva. Nei finali delle lettere vengono fuori un sacco di persone, un sacco di nomi, in relazione tra di loro, in una relazione dinamica, fraterna e amicale. Sono poveri che si aiutano tra di loro e aiutano, e c'è questa comunione delle chiese, tra le chiese, ma anche una comunione, come vedremo nella seconda Corinti, anche negli atti, è una comunione di giustizia, di interna anche alle comunità, di fare, come dice Paolo, uguaglianza, una specie di principio dei vasi comunicanti, ecco. E a me pare molto concreto, ma profondamente spirituale, proprio per questo.
Ma a me piace molto il versetto 2, perché le collette che lui appunto sollecita devono essere fatte appunto il primo giorno della settimana, che evidentemente mi pare che un po' ci riallacci a tutto il discorso che ha fatto, cioè il giorno appunto della resurrezione. E quindi come uomini della resurrezione, come credenti in Cristo e quindi uomini e donne già redenti, dobbiamo vivere appunto la carità soprattutto in quel giorno lì. E quindi le opere, pensare agli altri in quel giorno lì mi pare estremamente importante, ecco, mi sembra che possa essere un'indicazione molto forte anche per noi, cioè non è soltanto un'abitudine, è un atto che va pensato, in fondo preparato, dice ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare, cioè va fatto in modo pensato, insomma, da destinare in quel giorno lì. Quindi mi sembra molto importante.
Forse anche uno dei dettagli che fanno emergere che il giorno del Signore, il primo giorno della settimana, non è una copia del sabato, nel senso che probabilmente questo mettere da parte i soldi nel giorno del Signore è vero che si tratta di una comunità di gentili, però abbiamo anche detto tante volte che probabilmente queste comunità vivevano come credenti nel Dio di Israele, quindi con tante caratteristiche comuni. Però questo mettere da parte i soldi il giorno del Signore mi fa pensare che sì, non è che le prime comunità avessero trasferito alla domenica quello che si viveva nel sabato. La domenica, il giorno del Signore, aveva sue peculiarità.
i versetti dal 4 al 9 mi sono sembrati l'esemplificazione del paragrafo della regola, quando dice di considerare il tempo non nostro ma di Dio e della Chiesa. Mi è sembrato che in questi versetti ci possa essere un'esemplificazione.
Volevo solo fare un parallelo, soprattutto pensando che il problema dell'elemosina è qualcosa che è ben radicato nel popolo di Israele, come lo era ai tempi di Paolo, nelle persone che avevano creduto in Cristo. Parallelo è con Tobia, al capitolo 4, i versetti dal 7 all'11. E dice: a tutti quelli che praticano la giustizia fai elemosina con i tuoi beni, e nel fare elemosina il tuo occhio non abbia rimpianti. Non distogliere lo sguardo da ogni povero, e Dio non distoglierà da te il suo. In proporzione a quanto possiedi, fai elemosina secondo le tue disponibilità. Se hai poco, non esitare a fare l'elemosina secondo quel poco. Così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno, perché l'elemosina libera dalla morte e impedisce di entrare nelle tenebre.
Mi pare che al versetto 10 si parla di Timoteo, dà un'indicazione molto bella, e anzi penso che voglia riprendere un versetto del capitolo 15 e poi soprattutto il capitolo 9, nel senso che dice: anche lui infatti lavora con me per l'opera del Signore. L'opera del Signore ne ha parlato appunto verso la fine del capitolo 5, dicendo che si debbono, al versetto 58, progredendo sempre più nell'opera del Signore. Ma cos'è quest'opera del Signore? Appunto, quando lui al capitolo 9 fa appunto l'esempio di se stesso, quindi un'opera che, come lui si descrive, da una parte è un elevarsi sempre più confidando parlando, pregando il Signore, elevandosi in Lui, e d'altra parte è anche un prodigarsi appunto orizzontalmente verso appunto al prossimo, alle chiese, quindi è un'intercessione continua, d'altra parte è un operare anche continuo in senso proprio fisico, e appunto per non è come un corridore o un pugile che dà pugni all'aria, ma invece tratta duramente il suo corpo e il suo spirito per quest'opera.
Thank you.
Faccio che c'è ancora qualche minuto. Qualcuno vuole intervenire?
Dico solo una cosa piccola, ma mi colpisce di questa prima parte della conclusione della lettera, il fatto che Paolo descrive tutte queste relazioni, queste persone, come accennava prima Stefano, ai Corinti, che si capisce da tutta la lettera tratta le questioni interne alla Chiesa di Corinto, problemi specifici di questo gruppo di credenti, e sembra che qui Paolo voglia allargare proprio il loro orizzonte e fare loro vedere che sono inseriti all'interno di un organismo molto più ampio, più vasto, e che quindi la famiglia dei figli di Dio è una famiglia che va oltre i confini della propria ristretta cerchia, e che tuttavia però rimane sempre nell'ambito di una di relazioni di tipo familiare proprio, ecco, e cioè la necessità di farsi carico, di considerare come cosa che ci riguarda anche ciò che accade molto lontano da noi, perché i nostri, quelli che appunto noi chiamiamo fratelli, lo sono realmente nel Signore, quindi ciò che tocca loro tocca anche noi, tocca ogni chiesa, ed è necessario che ogni chiesa si senta parte di questa grande comunità.
È già stato detto forse quello che dico, ma a me piaceva anche che nel versetto 2, quando parla della colletta da farsi ogni primo giorno della settimana, ma dice anche perché le collette non si facciano quando verrò. Ecco, questa espressione non lo so se l'ho interpretata giusta, ma l'ho vista come un raccomandare che le cose non si facciano solo quando arriva un gran personaggio, allora ci si mette tutti in movimento, si tirano fuori i soldi, ma deve essere uno stile di vita, ecco, un pensiero costante, non una cosa eccezionale quando viene Paolo. E l'altra cosa che mi ha colpito anche è al versetto 6, quando dice che si fermerà da loro per l'inverno, ma perché prepariate il necessario per dove andrò. Ecco, mi sembra proprio una cosa di un affetto, cioè lui si consegna a questi perché loro preparino il necessario, non dice dove andrà, dice io sto lì da voi e mentre parlo con voi faccio l'opera del Signore, voi preparerete il necessario per dove andrò. Mi sembra davvero una consegna, ecco, anche questa, un affidarsi a loro.
Ma a me sembra molto bello anche le motivazioni che sono espresse anche in altre lettere, in particolare nella lettera ai Romani, al capitolo 15, Paolo esprime una delle motivazioni di questa colletta e dice che i gentili hanno voluto realizzare una forma di comunione con i poveri fra i santi che sono a Gerusalemme, l'hanno voluto perché sono ad essi debitori. Infatti le genti, avendo partecipato ai loro beni spirituali, sono in debito di rendere loro un servizio sacro anche nelle loro necessità materiali. Questa è una. Poi nella seconda lettera ai Corinti dice che l'adempimento di questo servizio non provvede solo alle necessità dei santi, ma deve anche suscitare molti ringraziamenti a Dio. Quindi ha anche lo scopo di aumentare la lode e il ringraziamento per la carità. E dice, essi ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza e accettazione del Vangelo di Cristo e per la necessità della, per la generosità della vostra comunione con loro. E poi nella lettera agli Ebrei si dice che questi sacrifici sono cose delle quali il Signore si compiace. Quindi sono molte le motivazioni di questa opera che la Chiesa dei Gentili fa verso la Chiesa di Gerusalemme.
Barbara, che voleva dire qualcosa, non so, brevemente, ascoltiamo.
Brevemente, di sicuro. Volevo sottolineare con voi la terza, quella che mi è sembrata la terza parte della pericope di oggi, dopo aver parlato della colletta, dopo la consegna del suo tempo al Signore, questa attenzione per Timoteo e secondo me anche per Apollo, perché non sia frainteso il fatto, il suo ruolo in questo momento, mi fa vedere la cura quasi materna che ha, perché lui l'aveva già detto, il nostro è un Dio di pace e non lascia che le cose vadano, insomma, ma cura ognuno che, per quello che è nella sua possibilità di padre e di apostolo di questa comunità, a uno, perché tutto possa stare per il meglio nella carità.
La colletta ha già detto Chiara, bisognava dirlo questo, con la richiamo a Roma, almeno uno dei testi come Romani 15, versetti 25, 26, 27, 28, sono molto importanti e mostrano qual è la concezione della Chiesa che Paolo ha. Nella Chiesa c'è Israele e i Gentili e questa distinzione permane e per Paolo, e qui si emerge anche nel primo versetto del nostro capitolo quando parla dei santi. Per questa designazione è molto spesso in Paolo riferita a tutti i credenti in Gesù, ma in questi testi, come è dimostrato e ammesso da tutti gli esegeti, ha un riferimento specifico alla comunità di Gerusalemme in quanto appartenente a Israele. I santi sono coloro che appartengono a Israele perché sono, non sul piano morale, ma perché sono in modo speciale consacrati, cioè il popolo di Israele, il popolo di Dio, e quindi Paolo vede in questo atto, oltre che il senso di una gratitudine e di una comunione dei due in Cristo, vi vede anche un segno escatologico, quasi sicuramente. Isaia 60, versetto 5, versetto 11, Isaia 61, versetto 6 e così via, tanti altri testi che mostrano come alla fine dei tempi le genti, i gentili, in pellegrinaggio porteranno doni a Israele. Paolo vi vede, e anche questo è un grande insegnamento, come Paolo vede le cose, di per sé è una cosa, avrà raccolto sicuramente un certo tesoro, insomma, un certo, perché ha preparato questa colletta, una cosa seria, importante, però naturalmente potrebbe sembrare una cosa, sia pure un atto di carità, ma molto limitato, e invece riveste per Paolo un grande significato, una specie di simbolo, di segno di questa iniziale, sia pur minima, realizzazione del disegno di Dio. Le altre due cose avete già, Timoteo si raccomanda, vediamo l'animo di Paolo, che si muove non in base alla prudenza umana, ma in base allo spirito, come lui sostiene molte volte, nella seconda Corinzi poi insisterà su questo. Forse che io mi muovo in base alla prudenza umana, o mi muovo in base a un criterio più profondo. Qui lo vediamo molto bene. Da un lato è preoccupato di preparare la strada a Timoteo, perché Timoteo va là con alcuni altri a portare la lettera. E quindi la reazione non è sicura. Ci può essere chi volentieri accoglie le sgridate di Paolo, chi invece è più in difficoltà. E Timoteo non è Paolo, quindi non ha di per sé l'autorità di Paolo, e quindi Paolo insiste perché lo trattino come se fosse lui. Perché? Perché fa il mio stesso lavoro, come me, è lo stesso ministero. Mi sembra molto bello questo, no? Fatelo, è come se dicesse, fatelo sentire a casa sua, e non che si sente, che sento una diffidenza. Ecco, l'altra cosa ancora più significativa è Apollo. Apollo è molto presente nei primi capitoli, addirittura c'è chi a Corinto dice io sono di Apollo, cioè sono di Paolo, sono di Apollo, e quasi sicuramente dal modo in cui qui Paolo parla, io ho insistito molto che venisse anche lui, si capisce che era richiesto Apollo. Apollo deve essere stata una personalità superiore, diciamo, tra virgolette, quindi per Paolo è importantissimo per l'edificazione della comunità. Paolo lo vede così: io ho piantato, Apollo ha irrigato. Questa è l'interpretazione di Paolo, anche se nella comunità si sono creati quelli che dicono noi siamo di Apollo, che è un problema naturalmente, ma questo non impedisce a Paolo di insistere perché Apollo vada. È molto perché Paolo vuole accontentare questo, perché sa che è importante Apollo per l'edificazione della comunità, non si muove con prudenza umana, come vediamo. E la stessa cosa vale per Apollo, che non è presentato negativamente qui. Quale sarà il motivo per cui Apollo in nessun modo ha accettato di andare? Per evitare, in quel momento almeno, dice, io penso che emerga questo, no? Per evitare che si crei o che si riaccenda in quel momento, ecco, una difficoltà, un partito, non che lui non vuole, ma che però esiste. Quindi sia Paolo che Apollo, secondo me, insomma, sono molto significativi del modo in cui, soprattutto è Paolo qui, lui si comporta. Qui forse bisognerebbe leggere i primi capitoli della lettera, i diversi capitoli della lettera, la seconda lettera ai Corinzi, dove Paolo insiste su questo e anche protesta perché deve cambiare i suoi piani e dice, ma io quando cambio piano non è che lo cambio sulla base di una sapienza umana, di una prudenza umana. Spirito di gratitudine per questa lettura della prima lettera dei Corinzi, in cui abbiamo trovato molta grazia, molta luce, ancora da scavare. Chiediamo per noi, per tutta la comunità, un frutto spirituale nella nostra vita, e preghiamo per tutta la Chiesa oggi, per il mondo intero ancora. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché sia sempre piena dei doni dello Spirito Santo e perché le relazioni tra i fratelli siano scambio di doni spirituali. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo in particolare per tutte le persone che si spendono per gli altri. Preghiamo per il Papa Francesco, per la sua opera di rinnovamento nella Chiesa e della Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Tommaso, perché possa entrare presto nelle sue nuove funzioni e perché il Signore gli dia i doni necessari per lui e per la comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo anche per Atos, che si è dedicato a noi per tutti questi anni, perché possa ancora continuare a farlo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per le 12 suore rapite a Malula in Siria, perché possano essere liberate presto, perché la Siria possa conoscere un esito a questa guerra senza fine. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i fratelli e le sorelle ammalati, preghiamo per tutti coloro che ci stanno particolarmente a cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E facciamo ancora memoria di Suor Lucia, che il Signore ha voluto chiamare a sé. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E Gemma faranno a Silvia, perché sia appunto un'espressione del nostro affetto nei suoi confronti, della nostra vicinanza in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la vittima di un incidente tragico ieri a Crespellano, un ragazzino che è attraversato i binari ed è morto sotto al treno. Davide si chiamava. Davide Onelli. E preghiamo per la sua famiglia e per i suoi amici e per lui stesso. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per chi ha bisogno di una grazia speciale per la propria vita spirituale, per due signore in particolare che ci chiedono preghiere, soprattutto una in questa novena alla Madonna. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per le sorelle della Calabria, che sono particolarmente provate, alcune di loro, ma per malattie gravi dei loro familiari. Il Signore le conforti e le assista. Preghiamo anche perché la nuova realtà creata con l'arrivo di Mariangela determini tanta pace, consolazione e collaborazione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Altre intenzioni, in particolare quelle che tutti in quest'ora della nostra Eucaristia rivolgiamo a Lui, che tutto vede, tutto conosce. Lo preghiamo nel nome di Gesù, ti preghiamo nel nome di Gesù tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.